Una carta da non strappare di Roberto Ciccarelli da Il Manifesto, 12 giugno 2013. La Convenzione per la Democrazia Costituzionale, presentata ieri al Teatro Valle Occupato di Roma da Stefano Rodotà, Gaetano Azzariti e Alberto Lucarelli, è un gruppo di lavoro deliberato il 9 maggio scorso dalla Costituente dei Beni Comuni, l'alleanza tra giuristi e studiosi con i movimenti che ha l'obiettivo di elaborare un codice dei beni comuni e sostenere le lotte sociali e per i diritti fondamentali. Lo scopo della convenzione è offrire un punto di vista alternativo rispetto al processo di riforma costituzionale che il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha definito ineludibile in un discorso tenuto ieri davanti ai magistrati di nuova nomina ricevuti al Quirinale. I giuristi raccolti nella convenzione stabiliranno un collegamento con la rete delle associazioni, dei partiti e dei sindacati che il 2 giugno scorso a Bologna hanno risposto all'appello di libertà e giustizia guidata da Gustavo Zagrebelsky per costruire insieme la rete dei comitati per la difesa della Costituzione. Tra le proposte di questo gruppo di lavoro c'è l'intenzione di presentare una disciplina sulle iniziative legislative popolari, una legge sul reddito di cittadinanza e un provvedimento sul diritto di accesso al web. Sulla riforma della legge elettorale, giudicata inderogabile, i giuristi chiedono l'elaborazione di un sistema che garantisca la presenza di tutte le forze politiche fuori e dentro al Parlamento. Infine, verrà elaborata una proposta sulla tutela dei diritti dei lavoratori precari e intermittenti. Ciò che i giuristi della Convenzione criticano della Supercommissione parlamentare e della pletorica Commissione dei 42 saggi che procederanno alla revisione della Costituzione è la scelta di un percorso estraneo alle procedure previste dall'articolo 138. Una decisione che ha esautorato il Parlamento dalle sue funzioni e rischia di istituire un potere costituente concepito e regolato dal sistema costituito dei partiti. Si vuole così dare corpo alle pulsioni presidenzialistiche che da 35 anni cercano di riformare la seconda parte della Carta fondamentale, modificando la forma repubblicana dello Stato e accentrando il ruolo decisionale nella figura di un monarca repubblicano, non importa se sia il Presidente della Repubblica oppure il Presidente del Consiglio. La direzione da prendere per affrontare e risolvere la crisi della rappresentanza politica dovrebbe essere opposta. Per questa ragione, i giuristi si impegneranno in una battaglia per la riqualificazione della cultura costituzionale e della qualità della democrazia. La loro visione è ispirata ad un'idea di diffusione dei poteri e di rafforzamento della partecipazione dei cittadini. Nella crisi economica e politica in cui si trova il paese, questi principi rischiano di andare perduti. Quando si tocca la Costituzione, ha detto Gaetano Azzariti, docente di diritto costituzionale alla Sapienza di Roma, si toccano i principi supremi e la revisione di cui si parla è affrettata e per certi versi bizzarra. Non può essere senz'altro giustificata dalle esigenze di governabilità di cui parlano i partiti. L'introduzione del presidenzialismo nel nostro paese, auspicata dal mainstream, così è stata definita la bolla mediatica che sostiene il governo delle larghe intese, potrebbe fare gli interessi solo di questa oligarchia asserragliata nel palazzo. Stefano Rodotà non è stato tenero nei confronti della Commissione dei 42 saggi. La sua è anche un'obiezione di metodo. Per loro si domanda sarà valido il vincolo della segretezza. Ma questo è impensabile oggi. Ricordo che durante la discussione sulla Carta di Nizza le audizioni erano pubbliche. Poi, rispondendo a una domanda sul ruolo svolto in queste difficili settimane dal Presidente della Repubblica Napolitano, ha detto: Napolitano è stato coinvolto in una crisi istituzionale gravissima. Questa crisi è stata provocata dai partiti che sono responsabili di una rottura nel percorso costituzionale previsto nell'elezione del Presidente della Repubblica. Quando hanno dichiarato la loro impotenza dopo la quinta votazione hanno creato una situazione ingestibile. Vedremo quali saranno le mosse di Napolitano da questo momento in poi. Alberto Lucarelli, già tra gli estensori dei quesiti referendari sull'acqua e assessore ai beni comuni nella Giunta De Magistris a Napoli, parla di una trasformazione di fatto della forma di governo da parlamentare a presidenzialistica in atto da quando non è stato rispettato l'orientamento popolare espresso nel referendum sull'acqua del 2011. Questa deriva ha assunto contorni ancora più inquietanti nel dicembre del 2012, al momento dello scioglimento delle Camere. È stato un atto grave, questo è il giudizio di Lucarelli, perché ha impedito di indire il referendum sull'articolo 18, modificato dalla riforma Fornero, e sull'articolo 8. Bastava aspettare pochi giorni per dare un valore alle centinaia di migliaia di firme raccolte tra i cittadini. 12 giugno 2013. La deroga illegittima all'art. 138 della Costituzione. Di Alfonso Gianni da Huffington Post. It. Nel suo consueto editoriale domenicale Eugenio Scalfari ha tra le altre cose scritto al riguardo delle modifiche costituzionali il cui percorso è di fatto iniziato con l'approvazione del disegno di legge che ne regola tempi e modalità nella riunione del Consiglio dei Ministri del 6 giugno di non comprendere le ragioni delle critiche mosse all'operato del governo. Ci sono state molte critiche a questa impostazione, ha scritto il fondatore di Repubblica. Si è parlato di stravolgimento della Costituzione esistente. Francamente, non vedo in cosa consista lo stravolgimento. Il 138 resta invariato, la sua procedura non è minimamente scavalcata. I casi sono due. O Eugenio Scalfari è in possesso di un testo diverso da quello su cui tutti hanno ragionato, fra cui il costituzionalista Alessandro Pace, proprio il giorno prima sullo stesso giornale, oppure siamo di fronte ad una clamorosa sottovalutazione dello strappo costituzionale in esso inserito. Le cronache riportano che solo due ministri, Emma Bonino e Andrea Orlando, avrebbero sollevato obiezioni in merito all'accorciamento da 3 mesi a 1 soltanto dell'intervallo intercorrente fra la prima e la seconda deliberazione delle Camere sul testo della legge costituzionale. Ad essi sarebbe stato risposto che proprio con una legge costituzionale ad hoc si potrebbe derogare a questo previsto dall'art. 138 della Costituzione, ma è proprio qui che comincia lo strappo, sia formale che sostanziale, come hanno sottolineato anche i comitati Dossetti per la Costituzione. Una legge costituzionale che intende cambiare modalità e percorso che regolano, in una Costituzione rigida quale è la nostra, le norme della sua modifica, in nessun modo possono scappare dalla procedura prevista dall'art. 138, eventualmente solo dopo che la modifica dello stesso articolo viene effettuata sulla base delle norme previste dallo stesso, è allora possibile che le successive modifiche costituzionali seguano nuove norme, ma non certamente prima. Inoltre è bene soffermarsi su questa strana idea di una legge costituzionale ad hoc, che sembra ribadire la perniciosa tendenza all'eccezionalismo nei nostri procedimenti legislativi. Si dice infatti che la modifica, del cui percorso del tutto illegittimo alla luce dell'attuale Costituzione ho già detto, avverrebbe una tantum. Ma questa è una patetica bugia, dal momento che in base a tale modifica potrebbero più agevolmente e rapidamente passare cambiamenti rilevanti della nostra Costituzione, quali appunto sono quelli previsti dal governo e dalla maggioranza che lo sorregge e che riguardano niente meno la forma di governo, il sistema parlamentare, la relazione fra Stato e Regioni contenuti nei titoli della parte seconda della Costituzione. Tutto questo, sia pur detto per inciso, non potrebbe non avere conseguenze anche sulla prima parte della Costituzione, quella che si dice non volere violare, poiché i diritti dei cittadini dipendono anche dalle istituzioni che li dovrebbero garantire. Se si modificano queste ultime, è più che probabile che ci sarebbero anche conseguenze per i primi. Se si modifica la forma di governo e la sua relazione con il Parlamento, è ben difficile immaginare che i diritti politici dei cittadini rimangano inalterati. E tutto ciò avverrebbe in base ad una deroga all'articolo 138 della Costituzione discussa con modalità non previste dalla stessa. Pare davvero che tutto ciò a Scalfari non sembri neppure degno di considerazione. Egli riconosce che la questione principale in discussione è il presidenzialismo o semipresidenzialismo, che per alcuni versi sarebbe ancora peggio. Ma per lui questa questione esulerebbe dall'art. 138 perché chiamerebbe in causa una vera assemblea costituente, alla quale, per definizione, non potrebbero essere posti limiti di sorta nella sua eventuale attività di revisione costituzionale. Proprio per questo bisogna opporsi a una simile proposta. Ma Scalfari finge di non accorgersi che tra i dell'attuale bicameralina dei 40 parlamentari la questione della forma di governo è già compresa. Come recita il comunicato ufficiale rilasciato da Palazzo Chigi, il comitato dovrà esaminare i progetti di revisione dei titoli I, secondo, terzo e V della parte seconda della Costituzione che riguardano le materie della forma di Stato, della forma di governo e del bicameralismo. Siamo quindi di fronte, con buona pace dei minimalismi scalfariani, al più ambizioso tentativo di ridisegno della Costituzione in senso autoritario e presidenzialista. Grave è nasconderlo. Anzi, bisogna prepararsi a fare come nel 2006, quando la maggioranza degli aventi diritto al voto, malgrado il quorum in questo caso non sia previsto, respinse nel referendum il premierato che Berlusconi aveva fatto votare nella precedente legislatura. 12 giugno 2013. Subito i comitati per l'attuazione della Costituzione. Di Giuseppe Giulietti. Condividiamo l'appello lanciato dai comitati Dossetti e qui pubblicato. Ci permettiamo solo di ribadire e di sottolineare come sia pericoloso ed avventuristico ipotizzare, anche solo lontanamente, forma alcuna di presidenzialismo, più o meno attenuata, senza aver prima affrontato e risolto questioni vitali per l'ordinamento democratico quali il conflitto di interessi, le ineleggibilità, il rafforzamento dell'autonomia della giustizia e dell'informazione, l'esaltazione delle funzioni della Corte Costituzionale e del Consiglio Superiore della Magistratura, il ripristino dei diritti sociali e sindacali, a cominciare dalla contrattazione nazionale. Fingere di non sapere che al tavolo della maggioranza siedono i portatori insani del conflitto di interessi e i marciatori contro i tribunali potrebbe rivelarsi esiziale. Qualsiasi trasferimento dei poteri verso i pochi dovrebbe accompagnarsi al preventivo rafforzamento dei processi di partecipazione e di controllo. Di questo si parla poco o nulla. Dal momento che, anche in politica, valgono le parole dette e quelle omesse, i segnali non sono incoraggianti, per usare un eufemismo. Da qui l'urgenza di dare un seguito alla iniziativa di Bologna, promossa da Libertà e Giustizia, alla quale hanno aderito decine e decine di associazioni. In quella occasione i professori Rodotà e Zagrebelsky, e non solo loro, hanno lanciato l'idea di mettere insieme queste esperienze, di creare una sorta di confederazione tra quanti hanno a cuore la Costituzione, non solo per difenderla, ma anche per pretendere che sia effettivamente applicata. Altro che conservatori, qui si tratta di dar vita alle riforme sociali, politiche, istituzionali necessarie ad inverare il principio di uguaglianza e a favorire i processi di inclusione, oggi pesantemente compromessi. Questa proposta deve ora tradursi in realtà. Noi di Articolo 21 diamo da subito un'adesione convinta e senza condizioni. Per una volta sarà davvero il caso che ciascuno di noi, singolo, comitato, associazione che sia, faccia un passo indietro per consentire al bene comune di farne due in avanti. Giuseppe Giulietti, 12 giugno 2013.